Allora, vorrei pregare, prima di tutto, che il Signore ci possa parlare e ci possa guidare. Signore mio, Tu mi conosci, Tu sai, oh Signore, ogni mio difetto, Tu sai come sono. Voglio mettere nelle Tue mani, oh Signore, questo insegnamento che porterò, che sia soltanto la Tua gloria, che sia soltanto per la nostra crescita, oh Signore. Che ognuno di noi ne possa fare tesoro nell'avanzamento, nella crescita insieme a Te, oh Dio. Guidami Tu nel nome di Gesù. Amen. Ok, allora, come già aveva anticipato Keith, tratteremo dei nemici con cui lottiamo. Abbiamo parlato di lotta, però non siamo andati nel dettaglio su questi tre nemici in particolare, vi dico già il numero. Il testo di riferimento è in Efesini 2, da 1 a 10. In realtà poi andiamo ad analizzare da 1 a 3, però leggiamolo da 1 a 10. Alcuni di voi vedo bravi che hanno le Bibbie, quindi se qualcuno lo vuole leggere. Efesini 2, capitolo 2, dal verso 1 al verso 10. Efesini 2, capitolo 2, dal verso 1 al 10. Chi lo legge?
Forte e chiaro.
Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, in quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo in tempo, secondo i desideri della nostra carne, vivendo alle voglie della nostra carne, dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò viene da voi. È il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
Ok, questo è il contesto in generale. Noi andremo a focalizzare per trovare i nostri nemici dal primo verso al 3, in particolare, anzi dal 2. Dal 2 al 3, lo rileggo io in un attimo. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, e nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ora, perché dobbiamo analizzare questo tema dei nemici? Perché non c'è cosa più stupida di far guerra e non conoscere, non voler conoscere i propri nemici. Immaginate voi un popolo che va a fare guerra a qualcuno e non si cura neanche di sapere contro chi sta combattendo, chi sono questi nemici, quanti sono, che forze hanno, che strategie hanno, le cose più importanti. Quindi chiedo così a voi, datemi delle risposte. Quali sono questi tre nemici? Dove li vedete questi tre nemici in questi versi? In particolare nel verso 2 e nel verso 3. Elenchiamoli.
Il mondo, uno.
C'è il mondo.
La carne.
C'è la carne.
E
c'è Satana. Allora, li vediamo. Sono seguiti due, il mondo e il principe della potenza dell'aria, cioè Satana, da un seguendo l'andazzo di questo mondo e seguendo il principe della potenza dell'aria. Invece riguardo alla carne c'è un ubbidendo al verso 3, alle voglie della carne e anche i nostri pensieri, che vediamo che sono cose incastrate, la nostra carne e i nostri pensieri. si intende pensieri malvagi. Ora, prima di tutto quindi definiamo e riconosciamo questi tre nemici. Cosa si intende, facciamo un passettino indietro, per morti spirituali? L'aveva accennato Kiff tempo fa, aveva già trattato questo argomento perché proprio siamo in Efesini. Cosa intendiamo per morti spirituali? Sì, un morto, ve la faccio veloce così proseguiamo. Non rinati di nuovo, un morto non ha sensibilità.
Un abbandono dalla fede.
Senza sensibilità spirituale. Senza sensibilità spirituale un morto. Analizzando questo testo vedevo che qualcuno qui potrebbe dire, qui si parla di come eravamo prima. Avete notato che dice un tempo facevate questo e facevate quello. Quindi al massimo questi saranno i nostri ex nemici. Invece no, c'è una piccola differenza. Quella parolina lì, che dice ai quali un tempo vi abbandonaste. Ci parla di che eravamo completamente abbandonati. Quindi completamente abbandonati, senza freni, senza riguardi, senza interesse, senza controllo. Non dice ogni tanto dediti, non dice sporadicamente praticanti o moderatamente partecipi, dice completamente. Quindi prima eravamo completamente abbandonati a questi tre nemici, cioè proprio eravamo dalla loro... Ora sono nostri nemici, ma prima eravamo dalla loro parte ed eravamo completamente abbandonati a queste cose. La differenza è che ora ci troviamo a combattere invece contro questi. Quindi cosa succede? Diciamo che queste tre entità, questi tre nemici sono rimasti, la differenza è che prima eravamo completamente abbandonati e ora invece no, diciamo no, io non voglio essere completamente abbandonato verso questi nemici. Allora, sì, andiamo piano piano. Quindi qual è allora la differenza rispetto a quando si è vivificati poi? Cioè prima eravamo completamente abbandonati e ora da vivificati cosa succede? Siamo in lotta, combattiamo, lo avevo già un po' anticipato, però lottiamo contro questi nemici. Quindi pur vivendo in una realtà in cui tutto è decaduto e corrotto, noi non siamo abbandonati al peccato, ma al contrario siamo in continua lotta con esso. La nostra nuova natura spirituale, i santificati, si scontra in continuazione con tutto il marcio intorno a noi e con il residuo di carne corrotta che ancora possediamo. Quindi passiamo da completamente abbandonati a guerrieri della resistenza. Ribelli al peccato. Prima eravamo abbandonati al peccato e ora diventiamo ribelli al peccato, c'è proprio un cambio di stato. Il problema è che questi tre nemici comunque rimangono e non siamo più dalla loro parte, ma loro ci sono ancora. Per questo lo stesso apostolo Paolo scrive ai Romani, Romani 7 da 18 a 25, lo vediamo al volo in un attimo, ci fa capire un attimo di che tipo di lotta si sta parlando. Perché prendiamo Romani 7, da 18 a 25. Qualcuno lo può leggere?
7, 18.
Fino al 25.
C'è un capo di...
Sì.
18.
Romani 7 da 18 a 25.
Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente, e mi rende prigioniero della legge del peccato, che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Ok, l'Apostolo Paolo qui ci sta parlando proprio di questa lotta. Dice, questa è la lotta che io vivo in continuo contrasto tra ciò che mi dice la mia carne, i miei pensieri, e ciò che invece mi dice lo Spirito, e sento questo contrasto, avverto questo contrasto. E lui a un certo punto arriva che è quasi depresso, dice, mamma mia, non so se vi è capitato, come farò, come posso riuscire ad andare avanti? Sento questa lotta in me, la fede contro il dubbio. La spinta della carne a fare cose che a Dio non piacciono quando so che a Dio piacciono. Sento questa carne e mi sento, non so come esprimerlo, proprio frustrato. E lui però esplode in un ringraziamento al capitolo 25, dice, ma grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Sembra quasi che queste frasi non c'entrino nel contesto, però lui lo sta dicendo come dire, noi abbiamo comunque la vittoria, anche se lottiamo, stiamo lottando, io non so, io sicuramente penso ognuno di voi, io in questo periodo sto lottando tanto con questo, sto lottando contro i miei pensieri della mia carne che mi dicono le bugie, e noto questa lotta dentro di me e in un certo senso fremo, ma poi guardo con gli occhi della fede la cosa e dico no, Dio mi porterà avanti, grazie siano rese a Gesù Cristo, Lui mi ha dato la vittoria sulla croce. Ok, allora abbiamo visto chi sono questi tre. Sono il mondo, Satana e la carne. Andiamo ora nel dettaglio, andiamo ad analizzare nel dettaglio chi sono questi tre. E ci porremo tre domande di ognuno di questi. Chi sono? Cosa fanno? E come affrontarli? Andiamo in ordine di elenco, che c'è in Efesini, e non tanto di importanza o di potenza. Il mondo è il primo. Cos'è? Quando nella Bibbia si parla di mondo, si intende il sistema umano corrotto, che è frutto della ribellione verso Dio. Avete visto, avete sicuramente letto nella Bibbia, mille volte si parla di mondo, lo andremo a leggere ora il verso principale, potete iniziarlo a prendere, si trova in 1 Giovanni 2, da 15 a 16. 1 Giovanni, la prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 2, dal 15 a 16. E quindi sentiamo parlare di questo mondo, non amare il mondo è qua, il mondo, le cose mondane, sicuramente avete sentito parlare di una festa mondana, eccetera, eccetera. E quindi è questo sistema umano corrotto. Chi può leggere Primo Giovanni?
Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza per la carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo.
No, va bene. Qual è il punto? Non amare il mondo, questo ci sta dicendo. Quindi l'Apostolo Giovanni ci sta dicendo, non amate quel sistema umano corrotto che è frutto della ribellione verso Dio. E quel sistema umano corrotto, frutto della ribellione verso Dio, è intorno a noi. Però il punto è che non dobbiamo amarlo, perché dove è scritto in altri versi che noi non siamo del mondo, noi siamo suoi, siamo stati acquistati come suo popolo. E questa concupiscenza, cos'è? Chi saprebbe definirmi concupiscenza? Ne abbiamo parlato con i giovani all'incontro, alcuni di voi magari si ricordano. Definiamo concupiscenza. Una definizione. Un desiderio illecito? Illecito, sì.
Sono i nostri pensieri. Sono i nostri pensieri che vengono fuori da solo.
Però è negativa come...
Sì, giusto? Cattiva che senti
te. Negativo. Siamo vicini? Qualcun altro? Sono...
Un idolo.
Un idolo?
È più importante di Dio.
Per esempio? Però non è tanto un qualcosa, è più un sentimento. Concupire qualcosa. Allora,
sì,
ecco.
Desiderare qualcosa.
Sì, desiderare... sì.
Illegittimo.
Illegittimo, sì, perfetto, di non buono. La definizione che ho scritto io è questa. Desiderio illusorio, ingannevole, che porta a conseguenze negative e dannose. Questa è la concupiscenza. Quando si dice non concupire, vuol dire che stai avendo un desiderio illusorio e ingannevole di qualcosa che per te sembra buono, ma in realtà poi causa conseguenze disastrose.
Aggiungerei anche che è irrefrenabile, cioè...
Sì, è forte.
È quasi incontenibile.
Sì, di solito è proprio una brama. Ecco, più che desiderio è brama. Ok, cosa fa? Abbiamo visto cos'è il mondo, andiamo a vedere cosa fa. Ci influenza. Ci influenza portandoci a desiderare di far parte di esso. E a volte ci riesce, perché ci propone dei modelli e degli esempi che stimolano proprio quella parte debole, ingannata e carnale che c'è in noi. Il mondo ci distrae dal seguire Cristo pienamente, in maniera completamente abbandonata. Prima eravamo completamente abbandonati al mondo, a Satana, alla carne. Il mondo ci vorrebbe di nuovo abbandonati a lui. Invece gli dà fastidio che siamo abbandonati a Cristo. Ci attrae nel tornare completamente abbandonati al peccato. E ci lusinga e ci incoraggia con le frasi del tipo: ma lo fanno tutti, ma non sarai mica scemo, perché non ti comporti da normale come gli altri. In fin dei conti sono tutti disonesti, maldicenti, usano il sesso come vogliono, dicono falsità. Perché non vuoi essere libero? Avete mai sentito questa cosa? Perché devi essere schiavo di queste regolette che ti hanno detto, che ti sei inventato, eccetera,
loro sono
eccetera.
Schiavo di Satana.
Non sapendo che in realtà chiunque di noi penso che può confermare che ciò che veramente schiavizza è il peccato. Quello che non piace a Dio poi ci porta a diventare schiavi. Infatti l'ho scritto: non sapendo che poi tutte quelle cose rendono schiavi, ed ecco l'inganno del mondo. Fai questo e sarai felice, e invece sono bugie. È stato dimostrato mille volte. I suggerimenti del mondo portano solo all'autodistruzione. Guardiamoci intorno a noi, guardiamo gli esempi di gente famosa, rockstar, eccetera, che sono pienamente, cioè, se proprio vuoi identificare una persona mondana, è lì. E poi vedi i risultati. Vedi i risultati di quelle vite. C'è una storia, una cronologia che fa rabbrividire se pensiamo all'autodistruzione che c'è nel mondo. Abbiamo visto quindi cosa fa, andiamo a vedere come affrontarlo. Il verso stesso ci dà la soluzione. Qual è? Come affrontarlo? Io ne ho scritto 3 di punti, però il primo punto di come affrontarlo. Cosa abbiamo letto in primo Giovanni?
Non amate il mondo.
Ok? Giusto, non amate il mondo. Vabbè,
è sintetico.
No, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Non farvi attrarre o sedurre dalla concupiscenza che a questo mondo ci porta. Un'altra che ho scritto è essere luce nelle tenebre. Dio ci ha chiamato anche essere luce. Quindi questi sono i modi per affrontarlo. Anche brillare in mezzo alle tenebre può essere un modo per affrontare le tenebre. E poi ha puntato anche: se a un certo momento capisci che non ci riesci, fuggi. Questo è scritturale. Fuggite. Perché a volte ci crediamo forti quando non lo siamo. Quindi quando capiamo che non possiamo essere luce perché non ci riusciamo e che lo stiamo amando, meglio fuggire. E il mondo l'abbiamo visto. Andiamo a vedere Satana, sempre in ordine. E il verso che useremo per riferimento è 1 Pietro 5, 8 e 9. Qualcuno può leggerlo? Così vediamo cosa ci dice la Bibbia di Satana, di quest'altro nostro nemico. Cosa? 5, 8, 9.
Vendate il vostro avversario, il diavolo, va attorno con un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermo nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli, sparsi nel mondo, per il mondo.
Quindi alla domanda chi è, ora andiamo a analizzare di nuovo chi è, cosa fa e come affrontarlo. Chi è? Cosa vi viene, la prima parola che vi viene in mente? La prima parola che usa lo stesso Pietro.
Il male?
È un principe del mondo.
Sì, avversario. Ecco il nostro nemico, scovato, trovato. Ora possiamo studiarlo e possiamo capire come affrontarlo. Quindi chi è? È detto anche diavolo, maligno, padre della menzogna, ingannatore, accusatore, nemico, avversario, Dio di questo mondo. Quindi che ha inventato il sistema, che abbiamo visto poco fa, e ne è anche il governatore ovviamente. La Bibbia non ci dà molti dettagli sulle sue origini, l'unica cosa che sappiamo è che il suo nome originale era Lucifero, da luce. Era un angelo bellissimo, ma che inorgoglito voleva avere la gloria di Dio. Si ribella a lui e insieme ad altri angeli ribelli fu allontanato dalla presenza di Dio. Ora qui ci sarebbero tante domande, e io studiando me ne sono sorte tante, ne ho parlato con Keith. È stato buono comunque perché mi ha aiutato ancora di più a rendermi a Dio ancora di più crescendo nella fede. Signore, ci sono cose che non capisco. Un bel verso che citava Kiffer era Deuteronomio, era il 28 se non sbaglio, 29:8. e l'avrete sentito magari, dice questo, dice: le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi, per i nostri figli, per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Quindi è scritto che non dobbiamo preoccuparci di ciò che Dio non ci ha voluto rivelare. Siccome ci ha rivelato tanto, forse dovremmo più investire tempo su quello che ci ha rivelato e lasciare alla fede il resto, tante cose che non comprendiamo, l'origine di Satana, poi il... tante, ci sono, penso che ognuno di noi ha tante domande, e un giorno ce l'avremo più chiare, anche la Bibbia stessa ci dice che per ora comprendiamo in parte, un giorno comprenderemo appieno, quindi stiamo attenti a non peccare di orgoglio volendo pretendere di comprendere tutto. Ricordiamoci che la nostra mente, anche la nostra mente, è sotto la corruzione del peccato, non è sicuramente la mente di Dio, non possiamo permetterci o pretendere di conoscere appieno tutto come Lui lo conosce. Se Lui alcune cose ce le ha rivelate, altre no, vuol dire che dobbiamo aver fiducia in Lui, dobbiamo crescere in questo, io il primo. Allora, andiamo a vedere cosa fa, andiamo più nella pratica. Il verso stesso ci dice cosa fa. Cosa fa? Il verso sempre che abbiamo letto, in primo Pietro. Come? Bravo.
Distrugge. Viene a rubare, distruggere.
Cerca chi possa...
Scusate, ignorateci, passiamo.
Cerca chi possa divorare. Avete mai conosciuto poi dei ribelli che non spingono alla ribellione? È strano, no? Cioè, se qualche volta vi è capitato di conoscere persone che sono ribelli, che si stanno ribellando, non lo so, pensate a... non lo so, anche ai ribelli in maniera positiva, contro un governo che fa le cose male, eccetera, eccetera. Notate che una delle prime cose automatiche che viene nel ribelle è voler dare ribellione agli altri, cioè volere che anche gli altri siano ribelli. E questo è quello che fa Satana. Quindi il suo nuovo hobby è fare in modo che anche l'uomo si ribelli verso Dio. Come? Come fin dal principio, nel giardino di Eden, facendo il bugiardo. Da allora è diventato anche il nostro avversario, come dice il verso. Perché il suo obiettivo, il nostro obiettivo è stringerci a Dio e amarlo sempre di più, ma il suo è tutto l'opposto. Il suo è suggerirci: ribellatevi, bestemmiatelo, state dalla parte dei deboli. Non avete successo. Questo è il suo obiettivo. Lui è ribelle e vuole che anche noi siamo ribelli. Ed è bello quello che ha detto stamattina Kiffer riguardo al fatto che lui non sa chi sono i veri figli di Dio, ci prova con tutti. Però quando noi, come è successo con Job, vi ricordate la storia di Job? Dio ha permesso che Satana lo toccò in parti particolari, dolorose, ma Giobbe ne è cresciuto. La sua storia è stata raccontata dopo circa 3.000 anni, forse più o meno. Dopo 3.000 anni ancora siamo qui a parlare di Giobbe. E notiamo che quando Satana tenta e fa del male, in un certo senso, ai veri credenti, i veri credenti ne escono fortificati. Quindi, l'avversario ci accusa di non essere veramente figli di Dio, fedeli, e ci fa pensare o ci spinge a mollare. Ci tenta piazzando delle trappole e tentazioni sul nostro percorso, ma Dio ha il pieno controllo, come in Giobbe, sto ripetendo quello che ha appuntato, e farà tutto per la sua gloria, la nostra gloria, la nostra crescita e la nostra maturazione. Abbiamo visto chi è, abbiamo visto cosa fa, ci manca? Vediamo se mi seguite nel discorso. Come affrontarlo, come combatterlo. Ritorniamo al verso di nuovo. Come affrontarlo? Anzi, posso dirvi una cosa, che questo verso di Primo Pietro ci dà tutte e tre le risposte, tutte e tre le domande in un unico verso. Alla chi è, ci dice che è l'avversario. Al verso 8. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente. Cosa fa? Cercando chi possa divorare. Come affrontarlo? Resistetegli, stando fermi nella fede. Poi un'altra che ho appuntato, modo per affrontarlo, è riconoscere le sue bugie. Questo è facile, andranno contro le scritture o ne estrapoleranno dei versi fuori contesto per screditare Dio, proprio come fece Satana con Gesù, vi ricordate? Gli citò alcuni versi estratti dal contesto, però non era veramente quello che quei versi significavano. E poi ricordare la sua fine, che è già decretata, lui è già stato sconfitto. Questi sono dei buoni modi con cui possiamo affrontarlo. Andiamo all'ultimo nostro nemico, in ordine sempre di Efesini, la carne. Ho messo tra parentesi anche i nostri pensieri, perché in Efesini è messo insieme carne e nostri pensieri. Finora potremmo dire di essere dei poveretti, tentati e infastiditi da due agenti esterni, il mondo e le forze del male. In realtà non è così. Il nostro terzo nemico in elenco è dentro di noi, è parte di noi. Prendiamo Galati 5:16, dove lo useremo come verso base per analizzare quest'ultimo nemico.
Galati
5:16.
Sì. Mm. È sordo, così giovane, così sordo.
Chi lo legge?
Ora io dico, camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne.
Cos'è la carne? Qualcuno, una definizione? Così ci stuzzichiamo a vicenda.
I desideri.
I desideri di questo mondo. Mm-hmm.
Quella parte dell'uomo che non è ancora santificata.
Giusto? Quel residuo quasi, si può chiamare residuo forse? È una tendenza in particolare, no?
Ma la carne si può santificare. La carne deve essere
bruciata.
L'uomo bruciata, sì.
L'uomo vecchio? Sì, possiamo definirlo anche uomo vecchio. È la tendenza al male, la nostra natura corrotta, ma anche i nostri pensieri malvagi. Le due cose sembrano incastrate in qualche modo, non riusciamo bene a capirlo, però non possiamo dare la colpa alla nostra natura soltanto, i nostri pensieri sono corrotti, i nostri pensieri sono malvagi.
Che tante volte vengono soffiate da lui stesso.
Pure, assolutamente, sì, infatti non è molto comprensibile come cosa, però diciamo che queste cose vengono messe sempre in elenco, carne e pensieri, anche in Efesini e così. Quindi questa tendenza la si vede fin da bambini. Avete mai notato i bambini? Nessuno deve insegnargli come dire le bugie, nessuno deve insegnargli come essere egoisti. Mio. Nessuno, a volte non hanno visto mai picchiarsi nessuno. Mio. A volte si picchiano, ma proprio di cuore. Cioè,
anche gli adulti.
Anche gli adulti, sì. Però sembra innato, è innata questa tendenza. E si manifesta poi concretamente anche crescendo. Ovviamente c'è una netta differenza. Prima eravamo completamente abbandonati ad essa, invece ora siamo in lotta contro essa, contro questa tendenza, questa, come l'abbiamo definita, anche natura corrotta, pensieri malvagi, questa carne. Raccoglie anche l'insieme dei nostri istinti naturali, distorti dalla corruzione del peccato. Attenzione agli istinti. A volte possiamo, giustificare dicendo, è un istinto. Una cosa che mi viene naturale, una cosa che mi viene automatica. E mi sono trovato tempo fa a parlare con un collega, lui mi diceva, guarda, il cristianesimo è difficile perché va contro i tuoi istinti. Io ho detto, sì, la domanda è se questi istinti sono buoni, questi istinti ti posso assicurare, molti istinti, non tutti, attenzione, alcuni istinti sono negativi, fanno male, fanno parte di quella natura corrotta. E facevamo l'esempio, io ho fatto l'esempio, ho detto, quante volte avresti voluto dare un pugno a una persona? Il capo, lui era in particolare un po' in tensione con il capo.
C'è una a posto per
te. Sì. Quante volte avresti voluto dargli un bel pugno? Ti è venuto l'istinto automatico, ma proprio quasi irrefrenabile. Perché ti sei trattenuto? Perché si è trattenuto? La sua risposta è stata, perché poi mi licenziava. I risultati erano negativi, le conseguenze erano negative. Quindi ho detto, vedi? Cosa ti dice che gli altri istinti che hai non ti stiano portando a conseguenze negative? Anzi, poi in realtà lo vedi. Questo è per dire che i nostri istinti dobbiamo, sottometterli alla volontà di Dio, alla nostra volontà, alla nostra parte spirituale, non alla nostra parte carnale. Quindi occhio a giustificare queste cose con ne ho voglia, mi viene, ce l'ho come istinto. Abbiamo visto quindi cos'è. Cosa fa? La carne, questa tendenza, ci autodistrugge. pensando di fare ciò che per istinto ci viene naturale. Vediamo qualche verso sotto, in Galati 5, 19 e 21, i suoi risultati. Quindi siamo in Galati, scendiamo, andiamo da 19 a 21. Qualcuno lo legge?
19:21?
Sì.
Ora le opere della carne sono manifeste, che sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, nemicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio.
Questi sono i risultati della carne. Cioè, c'è scritto all'inizio. Le opere della carne sono manifeste. In un'altra versione era evidente. Nella tua è evidenti, per caso non mi sono accorto.
Manifeste.
In altre versioni è evidenti. Ancora più bello. Ok, manifeste ed evidenti sono simili, però una cosa è evidente. Si vede. I risultati della carne si vedono. Sono qua. E tanti di questi punti, tanti di questi risultati, anche un non credente riconoscerebbe tranquillamente che sono negativi, non sono buoni. Qual è il non credente, come dire, che ha una certa etica, una certa morale, che ti dice che, non lo so, l'inimicizia, la discordia, la stregoneria, non lo so, le ubriachezze, sono cose che portano a buoni risultati? No, è evidente che la carne porta all'autodistruzione. Un altro punto, quindi, fa questo, ci porta all'autodistruzione, ci dà dei risultati negativi, questa carne, ci fa sentire lontani da Dio, sicuramente tutti l'abbiamo sperimentato, ci deruba della gioia e delle benedizioni di una vita sottomessa alla volontà di Dio. Vero, ci deruba di una vita in cui veramente, come dire, sentiamo l'approvazione di Dio su di noi. È vero che noi sentiamo l'approvazione di Dio su di noi in virtù di Cristo, non perché siamo bravi. Però capitemi, quello che sto dicendo io è che se noi ci abbandoniamo alla carne, ne subiremo le conseguenze. E le conseguenze non sono sicuramente gioia, pace, amore, quello che ci è promesso. Le conseguenze sono questo elenco. E più lo leggiamo, più vediamo quanto è autodistruttivo. Ultimo punto. Quindi abbiamo visto cos'è la carne, cosa fa la carne, vediamo come affrontarla. Il nostro verso risponde anche a questo. Cosa dobbiamo fare?
Resistere.
Eravamo in Galati 5:16 come verso base.
Camminate secondo lo spirito.
Camminate nello spirito, cioè concentrarsi su Dio, sull'amarlo, sul servirlo. Questo è il trucco, concentrarsi su Dio. E a volte pensiamo che vogliamo peccare meno e dobbiamo cercare di peccare meno, sforzarci, Signore, voglio peccare meno, devo... La strategia che più funziona è amare Dio di più. Più amerai Dio e meno peccherai, automatica, inversamente proporzionale. Più ami Dio, meno pecchi. Meno ami Dio e più aumenta il peccato e la tendenza, questa carne che viene fuori e non riesce e sopprime la parte spirituale in noi, che poi ne subisce le conseguenze. Ok, abbiamo visto tutti i tre nostri nemici. In conclusione, volevo solo dire che questi tre nemici, in generale, possiamo dire anche che vanno affrontati, oltre nei singoli punti che abbiamo visto, con le solite cose ovvie che ripetiamo sempre: studio della parola, che ci dà la verità, ci dà la conoscenza, la preghiera e anche la comunione fraterna. E ne abbiamo bisogno. È Dio che ci ha detto che dobbiamo vivere nella comunione fraterna, dobbiamo stare con dei fratelli, dobbiamo avere un incoraggiamento, anche delle riprensioni a vicenda. Abbiamo bisogno, Dio ci ha messo, ci ha creati come popolo, per essere uniti come popolo, quindi abbiamo bisogno anche di questo. Anche se i due principali sono sempre lo studio della parola e la preghiera. Con queste armi riusciamo bene ad affrontare questi tre nemici. Per concludere, voglio ricordare sempre la fantastica notizia. Dio scende in battaglia con noi, Lui ci aiuta. Questi tre nemici non li dobbiamo sconfiggere con le nostre forze. Il Signore ci dà le forze e alla fin fine sono un po' illusi questi tre nemici, soprattutto Satana, che è un po' la personificazione, anche gli altri sono quasi più. Il mondo è un po' il sistema creato, la nostra carne è la nostra tendenza interna, ma Satana, che è la parte più personale, è un illuso, perché pensa di farci del male e Dio usa questo male, come diceva Giuseppe, per farci crescere, per farci maturare. E niente, questo. Io ringrazio particolarmente Dio perché anche a me è servito ricordarmi i miei nemici e ricordarmi che sono in guerra, che non devo abbassare la guardia, non devo permettere ai miei pensieri di poter dubitare, di poter farli, come il verso che leggevamo, pensieri che vanno sopra la conoscenza di Dio. No, Dio è la conoscenza suprema, noi ci abbassiamo a Lui, diciamo: Signore, siamo Tuoi figli, vogliamo essere umili, vogliamo seguire Te, Tu sarai alla testa e noi saremo dietro in battaglia con Te. Qualche cosa da dire, qualcosa da aggiungere, domande? Qualcosa che vi è piaciuto in particolare? Qualche altro verso che vedete collegato? Qualsiasi cosa?
Forse il combattimento spirituale è più difficile di quello fisico, di quello materiale, perché è personale, perché ognuno ha una lotta sua personale, con i suoi punti deboli. Purtroppo sembra che Satana riconosca benissimo e esiste sempre lì.
Sì.
Vero?
Ha la sua strategia. Lui.
Per esempio, non ho mai avuto problemi di alcolismo e so che Satana lì non mi stuzzicherà mai,
sì.
Ma sa dove colpirmi e dove...
Dove c'è la debolezza.
Sì. Lì è anche incastrato con la nostra tendenza, la nostra carne.
Sì, la nostra predisposizione umana. Sì. E invece un combattimento spirituale credo che sia veramente... durissimo, perché è personale, è molto... ed è nascosto spesso, no?
Sì.
Anche tu dicevi, io sto combattendo, a me non sembri uno che combatte, cioè nel senso ti vedo sereno, invece chissà cosa stai affrontando, come ognuno di noi, nel proprio cuore, no? Con i propri pensieri.
Una cosa che penso che è di molto aiuto è condividere le nostre lotte, no? A volte ce li teniamo per noi e pensiamo che siamo gli unici a sostenere qualsiasi sia la lotta, poi quando lo condividi, mi è successo diverse volte, sono stupito quante volte una persona mi dice: guarda, mi è successo a me questo il mese scorso, l'anno scorso, e questo è un altro attrezzo, no, per poter affrontare, come dice anche Giacomo, confessare i nostri peccati gli uni agli altri e anche le nostre lotte, così troviamo veramente aiuto. E come dicevo, mi stupisce quante volte la stessa cosa che ho passato io, dicevo: caspita, che strana cosa mi è successo, invece una persona mi dice: ma guarda, mi è successo la stessa cosa a me. Comunque, non so se vogliamo fare quest'ultimo.
Il canto ci sta perfetto.
Veramente si allaccia perfettamente a quello che hai detto, la nostra fede è espressa in queste parole.